qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto. Buonasera a tutti, Radio Nazionale Veneta. Questa sera ci troviamo qua sulla Radio Nazionale Veneta a discutere e a chiacchierare su quella che è l'attuale situazione politica italiana, situazione politica che ha risvolti sia per il nostro Veneto, sia per tutta la penisola, sia a livello internazionale. Il titolo che voglio dare alla trasmissione di questa sera è significativo e deve far riflettere tutti su quello che è l'andamento, su quello che viviamo ogni giorno, andando a lavoro, andando a scuola o facendo le faccende di casa, i lavori di casa. Il titolo è Il crepuscolo degli dèi, ovvero il più netto Garogna. Soprattutto il più netto Garogna è una frase che i nostri vecchi, mia nonna, mi ha sempre detto per evidenziare quella che era la corruzione e il livello di degrado morale e materiale di chi governa la penisola, di chi ha governato la penisola. Quindi è una memoria ancestrale che risale alla fondazione dello Stato Italia, alla fondazione della nazione italiana, a cui gli occupanti si apprestano tra qualche anno, nel 2011, a festeggiare i 150 anni di occupazione, di terrore, cui i governanti hanno costretto le popolazioni della penisola. Quindi voglio iniziare proprio parlando di questi 150 anni. Il presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Luigi Massimo Faccia, ha fatto un interessante articolo di analisi che potete trovare su www.serenissimogoverno.org, in cui va a descrivere che cosa sia realmente l'unità d'Italia, che cosa sia realmente alla base dell'unità d'Italia, della cosiddetta unità d'Italia, passatemi il termine, e perché evidentemente l'unità d'Italia è stata un'espansione di Savoia, un'espansione del regno di Sardegna. Infatti il primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, ha tenuto immutato il proprio nome, quindi Vittorio Emanuele II, soffermo proprio sul secondo, e non che era il nome che aveva anche come re di Sardegna. Quindi evidentemente anche in questo nome, in questa cosa che potrebbe essere una questione di lana caprina, invece non lo è, è una questione fondamentale, si evidenzia la volontà dei Savoia e del proprio governo, con Cavour in testa e poi Valeri Casoli e gli altri governanti che si sono susseguiti fino agli attuali governanti italiani, quindi Prodi, penultimo, e Berlusconi l'attuale, a gestire quella che è l'espansione del Regno di Savoia. Mai ci fu stata un'unità, una volontà unitaria delle popolazioni della penisola. E quando si mettono insieme tra i fondatori, tra i padri del Risorgimento, si mettono insieme una somma di nomi per giustificare, per far vedere che da tutte le zone d'Italia si voleva l'unità, si voleva l'indipendenza dello straniero. Così si mettono insieme Cavour, Garibaldi, si mette insieme Mazzini, si mettono insieme Cattaneo, Manin, Tomaseo, si mettono insieme questa Vittorio, e con a cappello di tutti Vittorio Emanuele II. Ma si mettono insieme persone che avevano idee, ideologie politiche, visione della penisola, della struttura geopolitica della penisola, completamente in antitesi l'uno con l'altro. Cioè dai più, come si dice, acerrimi nemici delle libertà dei popoli, tra cui vado ad elencare Cavour e anche Garibaldi, che era un avventuriero, un personaggio a cui non interessava nulla di quella che fosse la volontà dei popoli, a persone invece che della libertà dei popoli hanno fatto la loro bandiera, vedi Cattaneo con le famose 5 giornate, ma anche con tutto il suo pensiero federalista di visione non solo italiana ma anche europea. vediamo Manin che aveva proponeva delle alleanze tattiche a livello della penisola per combattere contro gli austriaci, ma per rifondare qua nel Veneto, ad esempio, la Repubblica Veneta, cosa che fece nel biennio 1848-49. Allora si va a festeggiare, e leggo anche oggi l'editoriale del Corriere della Sera, oggi che è del 20 settembre, vado a leggerlo proprio adesso, dico 2011 che cosa va celebrato? Si parli di Stato, non di nazione, di Tommaso Paola Schioppa. Questa analisi un po' fantasiosa che potremmo annoverare nei vari galassie di Star Trek, come sembra non parlare dell'Italia, come dell'Italia in cui, al di là del periodo della parentesi del ventennio fascista, sembra che ci sia stata una spinta unitaria di costituire l'unità d'Italia, e della volontà di tutte quante le popoli di costituire non solo una nazione, che già per Paola Schioppa esisteva, ma adesso andiamo a costruire uno Stato, a vedere qual è lo Stato italiano del futuro. Allora parliamo chiaramente che se di nazione italiana andiamo a parlare perché tutte le lingue della penisola, e neanche tutte poi, sono di origine neolatina. Quindi sono lingue neolatine, anche il Veneto ha le sue origini, trova le sue origini nella lingua latina. Ma non è perché il Veneto trova le sue origini nella lingua latina, il toscano trova le sue origini nella lingua latina, il laziale trova le sue origini nella lingua latina, il francese trova le sue origini nella lingua latina, lo spagnolo trova le sue origini nella lingua latina, come anche il rumeno. Allora tutti questi qua sono Italia? No, assolutamente, perché la penisola italiana, o la penisola italica, era composta da una miriade di stati che con la disgregazione dell'impero romano poi hanno avuto ognuno delle storie particolari, delle proprie peculiarità storiche, delle proprie sviluppi culturali e anche industriali, economici, sociali, di libertà, perché sappiamo perfettamente com'era considerata la libertà di religione nella Serenissima, quindi la laicità dello Stato nella Serenissima, che non significa laicità uguale ateismo, no, laicità significa lo Stato ha le sue competenze, ha i suoi compiti in cui la religione non può intervenire, mentre c'erano alcuni stati che erano prettamente teocratici, vediamo lo Stato Pontificio, c'erano altri stati che erano in balia delle potenze straniere, vediamo l'area lombarda del Ducato di Milano piuttosto che del Piemonte, piuttosto anche di quella che era il Regno delle Due Sicilie, che è sempre stato in balia di potenze straniere. Quindi non possiamo parlare che, come dice Paola Schioppa, che la nazione italiana è sempre esistita, la lingua parlata oggi in Italia assomiglia a quella di Dante come nessuna lingua europea assomiglia al suo progenitore del XIII o XIV secolo. E quindi? Quindi vuol dire che allora, siccome in Irlanda si parla inglese e in Inghilterra si parla inglese, è giusto che abbiano la stessa, che siano un unico stato? No, perché sappiamo perfettamente la lotta di liberazione irlandese su cosa si è basata e quali sono le giuste rivendicazioni, perché questa è la cosa. E ci si va adesso, l'elemento base di tutta la politica italiana è questo 150esimo anniversario che si andrà a celebrare, forse, se l'Italia sarà ancora unita, nel 2011, tra due anni, che andranno ad festeggiare quindi l'unità d'Italia, quella che fu fatta nel 1861, di cui ricordo che il Veneto non faceva parte, perché il Veneto fu occupato dall'Italia solo nel 1866. E tutta la politica italiana, da parte del Presidente della Repubblica che fa il suo lavoro, da parte dei prezzolati intellettuali del culturame italiano, si vanno tutti a concentrare su questi 150 anni. Ma cari intellettuali, cari professori e docenti universitari, vi rendete conto che quando si continua ad affermare la propria esistenza, il proprio essere, vuol dire che proprio non esiste l'Italia, che l'Italia è soltanto un'invenzione delle vostre menti anche bacate, dico, perché continuare a dire l'Italia esiste, vuol dire che allora non esiste. Il dubbio viene quando si continua a insistere sul proprio essere, negando la storia, facendo del revisionismo storico, anzi del negazionismo storico, la propria bandiera, perché quello che fa Padoa-Schioppa piuttosto che gli altri intellettuali, cosa dicono? O anche il Presidente della Repubblica Italiana, continuano a dire sì, bisogna concentrarsi su quella che è l'Italia, l'unità d'Italia, eccetera. E tutta la politica, destra, sinistra, sinistra extraparlamentare, destra extraparlamentare, si concentrano su questa cosa, sull'Italia, l'unità d'Italia. Un concetto abbastanza fatuo, perché secondo me l'Italia non esiste solo come espressione geografica, come affermava giustamente Metternich. In realtà l'Italia è uno Stato che si è fondato, come ha analizzato giustamente il nostro presidente Luigi Massimo Faccia, si è fondato su una serie di massacri, su una serie di genocidi, su una serie di repressioni. L'Italia ha iniziato con la spedizione dei Mille ad massacrare tutto il popolo delle due Sicilie, e chiamando questo massacro lotta al brigantaggio. In realtà i briganti erano patrioti due siciliani che lottavano contro l'occupante italiano, contro l'occupante savoiardo. E andiamo a ricordare anche le foto dei bersaglieri con i cadaveri dei patrioti due siciliani che martoriati o appena fucilati, o con i corpi deturpati. Cioè, quello che facevano i bersaglieri nella lotta al cosiddetto brigantaggio è la stessa cosa che vanno a fare i talebani contro le popolazioni civili dell'Afghanistan. Dobbiamo mettercelo bene in testa. Dobbiamo ricordarci il sacco di Genova, quando i bersaglieri sono entrati a Genova massacrando tutta la popolazione civile. Cos'ha da invidiare i bersaglieri ai terroristi islamisti che operano adesso? Nulla. Questo dobbiamo ben ricordarcelo. Poi però la politica attuale italiana ci va a preoccupare, posso dire giustamente o ingiustamente, però che una politica italiana che è lo sfascio, si vanno a preoccupare delle eventuali escort con cui il presidente Berlusconi va, ma la stessa cosa, se ci ricordiamo bene, ci si andava a preoccupare nella scorsa legislatura con i trans, ci si andava a preoccupare dei trans con cui il portavoce di Prodi, mi sembra, andava, piuttosto che i vari onorevoli che facevano festini di droga e sesso. Cioè, c'è uno sfascio morale di questo Stato che mi sembra di rivedere le scene di Hitler in cui era nel bunker del Reichstag, che spostava armate sulla carta geografica d'Europa, armate inesistenti, armate ormai già sciolte, armate ormai fatte già prigioniere dalle truppe alleate. E invece questi personaggi di destra e di sinistra sono tutti uguali per me. Sono tutti uguali, tutti complici dell'occupante, dell'occupazione italiana, perché, e di quello che fa sia un governo di destra sia un governo di sinistra, che permette l'occupazione e il perpetuarsi dell'occupazione italiana dei vari stati preunitari, delle popolazioni che fino a non più di 150 anni fa erano indipendenti. Questi personaggi spostano armate di consensi, voti. Ogni giorno c'è un sondaggio sulla popolarità del Premier, piuttosto che la popolarità di Franceschini, piuttosto che quella di Bersani e via così, o di Marino, eccetera. Questa sinistra che invece di fare politica si preoccupa del loro squalido congresso. È da 6 mesi che riempiono i loro giornali con le posizioni di Franceschini, di Bersani, eccetera, chi è più bello, chi è più bravo, chi ha il partito con sé, chi ha la gente con sé, eccetera. Parlano come se fossero dei grandi leader e in realtà sono dei miserabili. Cioè, perché questa è la situazione. Non si rendono conto che l'Italia sta andando allo sfacello. La crisi economica sta attanagliando ogni giorno sempre di più i portafogli e le case delle famiglie italiane. Invece loro si preoccupano delle escort, si preoccupano di dire bisogna essere ottimisti, bisogna comprare. Comprare con che soldi? Ce lo dica lei, presidente Berlusconi. Con che soldi dobbiamo fare ripartire l'economia? Con che soldi? Con i soldi dei capitali stranieri o di capitali che rientrano in Italia? Con i soldi delle tredicesime che non verranno neanche quest'anno detassate? Perché purtroppo chi non può evadere sono i poveri, le povere persone che sono dipendenti, che hanno trattenuto le tasse alla fonte. Quindi vorrei capire per quale motivo devo essere ottimista rispetto alla ripresa economica. Sono ottimista rispetto all'indipendenza del Veneto, questo sì, sicuramente, perché l'indipendenza del Veneto è là che ci aspetta. Non riesco a capire perché devo essere ottimista rispetto alla ripresa economica, o perché devo essere ottimista perché va, cara sinistra, caro PD, perché va Franceschini piuttosto che Bersani alla presidenza, alla segreteria del PD, un partito che è consociativo rispetto al PDL. C'è un'unica cosa che li differenzia, la L, ma che non significa libertà, è soltanto una consonante buttata là. Allora, il popolo, giustamente, questo l'abbiamo visto anche nelle ultime elezioni europee, si trova non più rappresentato, ne ha piene le tasche di questa classe dirigente, infatti decide di non andare a votare, decide di astenersi, perché nessuno rappresenta la propria volontà. Anche perché in Italia il culturame italiano, cioè si riempie la bocca di democrazia, non c'è democrazia in Italia, non c'è democrazia, non c'è democrazia. Ma in Italia si è sempre confuso la democrazia con la dittatura della maggioranza, sia che fosse la destra che fosse la sinistra al governo. Invece la democrazia è il governo, che viene delegato in particolare momento alla maggioranza, e un altro alla maggioranza, alle forze di centrodestra per quanto riguarda l'Italia, un altro momento alle forze di centrosinistra. No, invece qua la democrazia viene interpretata come dittatura della maggioranza, ovvero di chi in modo più o meno astuto prende più voti. Qua c'è, sarebbe da scrivere libri e libri su che cos'è la democrazia. Governo del popolo, invece qua siamo governati da un Parlamento o da un governo che giostra a proprio piacimento il Parlamento, salvo poi quando il governo viene messo in minoranza e quindi le forze di governo passano all'opposizione, rinnegare tutto quello che era stato fatto prima. E qua vado a parlare dei compagni di Rifondazione, eccetera, che nel suo scorso governo erano avevano ruoli ministeriali, avevano ruoli di governo, e cosa hanno avuto da fare con purtroppo l'ultima strage a cui sono stati soggetti militari italiani, paracadutisti italiani? Quando hanno detto no, ma noi dobbiamo andarcene via dall'Afghanistan, quando il loro governo nella legislatura scorsa ha sponsorizzato il mantenimento della missione afghana. E quindi si capisce chiaramente che, ricordo a questi personaggi, che le decisioni governative sono collegiali, la responsabilità è collegiale. Se a un ministro di Rifondazione, dei comunisti italiani, della sinistra antagonista, non andava bene la presenza italiana in Afghanistan, allora bisognava avere il coraggio di dimettersi. Ma questi personaggi loschi, per loro la carega, la poltrona, il seggio, lo stipendio è molto più importante che la propria coerenza morale. No, la propria coerenza morale bisogna lasciarla da parte fin tanto che si ha il potere. Poi quando si viene messi cacciati fuori dal Parlamento con leggi elettorali più o meno valide che non hanno mai avuto il coraggio di cambiare, eccetera, si va a lamentarsi, poi si va a lamentare del fatto che non c'è libertà di stampa, che non c'è libertà di stampa, però non, quando c'era il governo non si è fatto nulla per il conflitto di interessi, eccetera, non si è fatto nulla. Poi questi, si va a guardare chi sono gli editori dei grandi leader del centro-sinistra e troviamo che D'Alema, l'editore di D'Alema è Berlusconi. Allora forse c'è un conflitto di interessi sia in Berlusconi che in D'Alema. Io dico queste cose non tanto per giustificare le malefatte o le furberie di Berlusconi, ma per dire che Berlusconi è alla pari dei suoi antagonisti. Quindi non possiamo, cioè, il riformismo e l'entrismo in queste istituzioni corruttrici e corruttrici, cosa ci portano? Portano a capire che all'interno di quello che è il mondo del politichese, della partitocrazia italiana, non cambierà mai niente all'interno di questo mondo. E allora cosa dobbiamo dire? Magari tanti mi dicono, eh sì, però la Lega è riuscita a fare, no, la Lega, avendo dei ministeri molto importanti, vediamo il Ministero degli Interni, non ha combinato nulla. Col Ministero degli Interni non è raggiunto il federalismo, perché quello che, cioè, io no, il federalismo significa l'autodeterminazione economica delle proprie finanze, nonché anche rapporti in maniera solidale con le aree più disagiate. Non c'è nessuna autodeterminazione economica, non c'è nessuna possibilità di incidere all'interno di quella che è l'economia della propria, diciamo, regione Veneto, regione Lombardia, regione Piemonte, le regioni a statuto ordinario. Perché? Perché le mosse che aveva, ad esempio, per quanto riguarda il turismo, se ci fosse federalismo, il turismo dovrebbe rimanere alle regioni. Invece, cosa ha fatto il premier Berlusconi? Ha deciso di costituire il Ministero del Turismo, perché è meglio coordinare tutto, bisogna sempre coordinare tutto. La Lega è diventata il cane da guardia di questo regime partitocratico. Infatti la Lega non è un partito del nord, è un partito italiano che aiuta gli altri partiti italiani a tenere sottomesse le regioni del nord, le regioni del centro e le regioni del sud. Cioè, io non vedo federalismo. Dopo Bossi, con le sue deliranti affermazioni, dice che è disposto anche ad andare in carcere per quella che è la libertà dei popoli. Le uniche persone, caro senatore o onorevole o ministro Bossi, che dir si voglia, che sono andate in carcere per la libertà dei popoli sono i componenti del Veneto Serenissimo Governo, i patrioti veneti. Patrioti veneti a cui lei ha usato l'epiteto di esponenti di servizi segreti. Ecco, queste sono le persone che sono andate in carcere per la libertà dei popoli, persone che lei si è sbrigato velocemente a denunciare come esponenti dei servizi segreti. Queste sono le persone che hanno combattuto, che combattono tuttora per la libertà dei popoli. Invece lei, con i suoi scagnozzi, vedi il ministro Maroni, avete in mano il Ministero degli Interni, che è il ministero che da sempre in Italia si è occupato e preoccupato di gestire la repressione dei popoli. La repressione. E la Lega non è una forza rivoluzionaria, la Lega è una forza restauratrice, che dopo, in qualche modo, alleandosi e collaborando col dittatore Gheddafi, il governo italiano sia riuscito a ridurre, e poi qua tutto da vedere, gli sbarchi degli immigrati, vabbè? Non è un passo di democrazia? Non è un passo per la libertà dei popoli? Non è un passo? La Lega si è sempre definita forza rivoluzionaria, forza indipendentista, federalista. Non avete fatto un emerito cazzo. Questa è la cosa. E sono disposto a sfidare qualsiasi esponente della Lega: Tosi, Bricolo, Cota, Bossi, Maroni, chiunque voglia, Zaia, parlare di indipendentismo e di cosa hanno fatto loro per gli indipendentisti veneti. Dato che loro dicono che sono per la libertà dei popoli, sono per la libertà dei popoli da soggettare alla loro fantomatica Padania. Uno Stato che non esiste, uno Stato che che si sono inventati loro, uno Stato che giustifica che sono inventati loro e che giustifica la loro inazione, dato che non esiste, non c'è un attaccamento popolare e culturale per la Padania, non esiste una lingua padana. E il Veneto non è una lingua del nord, il Veneto è la lingua dei Veneti, da codificare, da rendere accessibile a tutti, da insegnare, da apprendere, però non è una lingua del nord. Nord di cosa? Nord dell'Italia, di uno Stato che non esiste. Noi Veneti siamo stanchi di essere considerati, noi patrioti veneti, siamo stanchi di essere considerati dei leghisti. Noi non siamo dei leghisti, noi siamo dei patrioti veneti. Patrioti veneti che la Lega ha sempre utilizzato a suo piacimento. Quindi basta con questa, con questo pensare, e dopo le contraddizioni, cioè il Bossi che afferma che bisogna mandare via i soldati italiani, nonostante qualche minuto prima alla Camera il capogruppo della Lega avesse detto che invece vanno tenuti, che non bisogna essere deboli di fronte ai terroristi, eccetera. Mi viene alcune volte il dubbio che la malattia abbia danneggiato in maniera irreparabile il cervello di Bossi, però se vado a guardare i personaggi sani della Lega la pensano ugualmente, quindi forse devo ripensare e rivedere le mie posizioni. Quindi questa è la situazione che andiamo a vedere in Italia: maggioranza, opposizione e i cani da guardia del regime, tutti quanti alleati, tutti quanti alleati per giustificare l'occupazione e la sottomissione dei popoli della penisola. Ricordo che i primi campi di concentramento in Italia non furono fatti dai fascisti, ma dall'Italia liberale. I primi campi di concentramento come ha scritto il nostro presidente Luigi Faccia, a Fenestrelle, nel nord del Piemonte, per i soldati del Regno delle Due Sicilie, che furono fatti morire di fame e che furono di fame e freddo da parte delle forze liberatrici piemontesi. Bah, vengono sempre molti dubbi sulla storia che è scritta sui manuali che studiano i nostri giovani alle scuole superiori e all'università. Quello che viene applicato dall'Italia, che sia di destra, di sinistra, di centro, di qualsiasi extraparlamentare, è un etnocidio culturale rispetto alle culture dei popoli della penisola. Queste culture che non sono folklore, no no, sono culture che hanno pari dignità. Quindi non è il palio dei Mussi la storia della Repubblica Veneta, come la storia del Regno delle Due Sicilie, come la storia dello Stato Pontificio o degli altri stati della penisola o del Granducato di Toscana. Invece qua l'unica cosa che sostanzialmente interessa a questi politicanti italiani è la carega, il seggio, la poltrona, le prebende elettorali e non che vengono loro date e divise. Dopo ci si stringe tutti attorno ai morti, ai soldati morti in Afghanistan piuttosto che in Iraq prima, ora, cioè in Afghanistan ora piuttosto che in Iraq prima, soldati che ricevono anche la solidarietà da parte nostra come Veneto Serenissimo Governo, il cordoglio ai familiari, perché ricordiamo a tutti che noi come Veneto Serenissimo Governo fin dal 2001, ma anche da prima, ci siamo sempre schierati contro il terrorismo islamista che sta divampando in varie zone del mondo: Bosnia, Kosovo, Medio Oriente, Corno d'Africa, Centro Oriente, quindi Iran, Afghanistan, piuttosto che sta dilagando anche nelle nostre vie, nelle nostre calli. Cioè, dobbiamo renderci conto, perché ovviamente col cuore si può dire, cioè, giustamente si deve dire che ci dispiace la morte di questi soldati, ma dobbiamo renderci conto che la guerra al terrorismo è necessaria. La guerra al terrorismo che viene fatta sulle terre afghane è necessaria. È necessario perché dobbiamo renderci conto dove vogliamo combattere il terrorismo. Il terrorismo c'è. è finanziato da varie lobby di potere, sia islamiche che non. E fin qua siamo d'accordo. Ovviamente la lotta al terrorismo deve essere affiancata a una strategia geopolitica di lungo termine, sia per quanto riguarda l'Afghanistan che il Pakistan, che nelle altre zone dove la fiamma terrorista continua ad ardere. Se non si combatte il terrorismo fra poco prenderà il possesso anche del Pakistan e delle armi nucleari le armi atomiche che il Pakistan possiede, e dopo non ci troveremo a piangere 6 militari morti piuttosto che le Torri Gemelle, piuttosto che gli amici israeliani che vengono uccisi nei pullman o nelle pizzerie o nelle discoteche, piuttosto che gli attentati fatti in Indonesia, in Sudan, in Somalia, Etiopia. Ma dovremmo piangere la morte di intere nazioni, di interi popoli che verranno colpiti dall'arma atomica. Dire che la guerra d'Afghanistan è una guerra di occupazione, di assoggettamento, è stupido. È frutto forse dell'ignoranza, perché non si conoscono bene i progetti, quelli che sono le dinamiche geopolitiche presenti nel globo. Dire che ma questi soldati prendono 4, 5, 10 mila euro al mese, cosa vuol dire? Non vuol dire niente, perché allora andrebbe bene se questi soldati non fossero di leva, quindi non stipendiati, e fossero morti. No, purtroppo il mantenimento della democrazia e soprattutto della libertà ha dei costi. La politica fatta dalle potenze occidentali in Afghanistan ha sicuramente delle lacune che vanno colmate. Aver appoggiato dal 2001 fino ad oggi Karzai, a mio avviso, è un errore. E perché? Perché Karzai è un ex venditore di hot dog che si è dato al traffico di droga. Karzai aveva delle entrature con il regime talebano ed è stato in scontro col regime talebano soltanto per questioni personali e probabilmente di gestione della droga. In Afghanistan però esistono delle forze democratiche, o comunque delle forze che aspirano alla libertà del popolo afghano, anzi dei popoli afghani. L'ex ministro degli esteri e l'attuale presidente Abdullah Abdullah ne sono l'esempio. Andando nel sito di Abdullah Abdullah, piuttosto che anche nel sito del Veneto Serenissimo Governo, possiamo leggere il programma elettorale, il programma politico di Abdullah Abdullah, e ci rendiamo conto che forse per primo, dopo ovviamente l'esperienza del comandante Massoud, Abdullah parla di libertà delle donne, parla di una sorta di federalismo che a mio avviso è l'unica via per uscire dalla guerra ormai plurisecolare che infiamma l'Afghanistan, perché l'unico modo è ricorrere al federalismo o a una confederazione di tribù per la gestione politica dell'Afghanistan. Infatti vediamo che dove il federalismo o comunque l'autodeterminazione dei popoli ha prevalso, vedi in Iraq sia al nord che al sud, la situazione si sta stabilizzando, mentre le zone come Baghdad, dove ci sono dove ci sono tutte le tre etnie sciita, sunnita e curda che convivono, c'è una serie continua di attentati. Mentre nel nord, quindi nella zona curda e nella zona a sud, la situazione si sta sviluppando con fatica, una democrazia, uno stato dove le libertà personali aumentano e dove le libertà personali spingono anche le popolazioni dell'Iran a ribellarsi alla dittatura islamista di Ahmadinejad. Cioè, anche in Italia non è bastato il 25 aprile per far finire le ostilità, ma diciamo che ci sono occorsi vari anni e la presenza di un esercito straniero per pacificare tutta la penisola. Questo dobbiamo ricordarcelo. Dopo ci possono stare sulle scatole gli americani, ci possono stare sulle scatole gli inglesi, francesi, chiunque. Ma questo è, non è politica, è antipatia o simpatia delle persone piuttosto che dei popoli. E questo un po', ritornando anche al titolo, il crepuscolo degli dèi, ovvero il più netto Garogna. L'Italia è uno stato artificiale che si unisce solo in due occasioni: quando vince la nazionale di calcio o quando muoiono dei soldati in giro per il mondo. Anzi, forse è meglio che la gente si unisce molto di più quando vince la nazionale di calcio, perché poi quando muoiono i soldati nascono fuori gruppi di ben pensanti che si dissociano dalle condoglianze o che adducono scuse pretestuose per dire che forse è meglio che siano morti, tanto erano dei mercenari. Questa è un po' la situazione italiana in cui io, e sono di parte, questo lo sapete benissimo, dico che non si può uscire con nessun tipo di riforma. Non è la Lega che ci porterà l'indipendenza, la libertà, non è il PDL, quindi il Popolo della Libertà, nonostante abbia questo aggettivo nel proprio nome, che ci porterà la libertà. Non è il Partito Democratico che ci porterà la democrazia. Qua il Partito Democratico, come dicevamo prima, vuole instaurare una dittatura della maggioranza sotto il nome di democrazia. Il Partito della Libertà vuole le proprie libertà, ma non quelle degli altri. La Lega Nord, che si dice partito indipendentista, vuole costruire un'Italia in piccolo al nord, in cui ci saranno, continueranno ad esserci sfruttati e sfruttatori, extracomunitari usati come schiavi, anche se stipendiati, e meridionali. E meridionali utilizzati come schiavi anch'essi. Quindi la situazione con la riforma di questo Stato non potrà migliorare, potrà forse allungare l'agonia, allungare quella che è l'emorragia di questa nazione nata morta, secondo me, nata con le morti, e continua ad alimentarsi con proclami, con guerre, con assoggettamento di popoli. E comunque, secondo me, mi piace usare questo termine, che l'Italia è l'ultimo anacronistico stato che applica ancora il colonialismo, perché per quanto riguarda, io parlo del Veneto, ma ogni movimento indipendentista, ogni governo preunitario giustamente potrà dire la sua. Vedo che qua in Veneto la situazione è quella: è stata cancellata la storia di 1200 anni di Repubblica Serenissima, i dogi vengono visti soltanto nelle feste cosiddette folcloristiche, la Repubblica Serenissima viene vista solo come la Repubblica dell'Inquisizione, e viene denigrata perché è considerata la dominante. Diciamo che la Repubblica Serenissima è stata intanto la prima repubblica della penisola e anche la prima repubblica europea. Non è stato uno stato monarchico, anche è stato uno stato mercantile, è stato uno stato in cui si è sempre dato possibilità dell'avanzamento sociale, dell'avanzamento economico e delle libertà personali. La ricerca non è mai stata ostacolata nella Repubblica Serenissima. In altri posti l'oscurantismo ha prevalso. Nella Repubblica Serenissima non c'è stata espansione coloniale. C'è stato Marco Polo che ha avuto rapporti commerciali con la Cina. Non ci sono state le armate venete che sono andate a conquistare la Cina, cose che invece forse in altri paesi d'Europa le cose si sono svolte in maniera diversa. Quindi questa è l'analisi che andiamo a fare su quella che è la situazione italiana e situazione veneta. Ci troviamo di fronte il prossimo anno alle elezioni amministrative in cui il Veneto, regionali, scusate, in cui il Veneto è usato come merce di scambio tra partiti romani, partiti italiani, tra Lega, PDL, come se non contasse nulla quello che pensano le persone. C'è il Toto governatore, adesso lo chiamerei Toto Gaulater, usando il termine dei governatori del Terzo Reich. Tanto non cambia nulla. L'Italia ha già ceduto delle province venete a Reich, vediamo la provincia di Belluno, quindi non ci stupiamo di essere usati ancora come merce di scambio. L'importante è mantenere salda la nostra idea, la nostra orgoglio nel senso positivo e non antagonistico di essere un popolo, di essere un popolo con una storia, di essere un popolo che ritornerà sicuramente all'indipendenza e al proprio autogoverno e conquistando la propria autodeterminazione. Noi veneti siamo stati assoggettati e occupati dall'Italia vincendo tutte le battaglie contro l'Italia stessa. Purtroppo la diplomazia e le truffe internazionali in cui l'Italia si è prodigata ci costringono tuttora ad essere territorio occupato dello Stato italiano. Adesso noi, da ormai come Veneto Serenissimo Governo, da lontano 1987 stiamo lottando per l'indipendenza del Veneto, stiamo lottando perché il Veneto torni ad essere una nazione d'Europa. Il Veneto è già nazione storica d'Europa, nel senso che lo è nel suo DNA, nella sua storia, nei suoi trascorsi. Adesso dobbiamo ritornare ad essere nazione d'Europa. La libertà di un popolo non cade mai in prescrizione, questo dobbiamo ricordarcelo tutti. Dobbiamo ricordarci tutti che solo la nostra volontà ci farà avere un futuro migliore e un futuro di libertà. Raggiunto il futuro di libertà, dobbiamo lottare per la democrazia, quindi per una libertà consapevole di tutti. La democrazia non si ottiene solo con l'autodeterminazione. Dobbiamo essere consapevoli giorno per giorno che il nostro agire fa la nostra storia, fa la storia del nostro Stato, del nostro paese, della nostra famiglia. E quindi la situazione dell'Italia ormai è agli sgoccioli. Dobbiamo tenerci pronti tutti quanti in caso, come succederà, di sgretolamento dello Stato italiano, ad essere pronti ad assumerci le nostre responsabilità di patrioti veneti. E la storia ci darà ragione, questo sicuramente, la storia ci darà ragione, però noi dobbiamo comportarci di conseguenza. E quando ritorneremo indipendenti non ci sarà il momento delle vendette personali, delle ritorsioni, della te la farò pagare, hai visto, del adesso sono io che comando e quindi adesso mi comporterò nel stesso modo in cui ti sei comportato tu nei miei confronti. Dobbiamo avere un senso di responsabilità e di unità come popolo, un popolo che deve ritrovare un'unità di intenti per costruire un avvenire radioso. Il Veneto indipendente non sarà l'Italia in piccolo, non sarà neanche la tortuga delle evasioni fiscali. Il Veneto indipendente sarà uno Stato che dovrà ritornare ai più alti livelli di democrazia nell'intero pianeta, come lo è stata la Repubblica Serenissima. Ricordiamo che i padri fondatori degli Stati Uniti d'America sono venuti a imparare la democrazia e la libertà qua nel Veneto. Ricordiamocelo questo. Ricordiamo che i grandi pensatori, Galileo, lo stesso Dante, i più alti intellettuali della penisola italiana, quando venivano perseguitati all'interno dei loro stati, delle loro città, venivano a rifugiarsi in Veneto. Ricordiamoci questo. Questo non è un caso, questo significa che noi come veneti siamo propensi alla libertà, ma questo come qualsiasi altro popolo, e l'abbiamo anche vissuta la libertà. Abbiamo vissuto così tanto la libertà che ci siamo anche illusi, soprattutto i nostri governanti, quando proclamando una neutralità nei confronti della Francia rivoluzionaria e di poter rimanere immuni rispetto all'ondata rivoluzionaria della giacobina francese, perché pensavamo che la parola data avesse un significato. Invece, come lo sappiamo, come viviamo ogni giorno, ci rendiamo conto che la parola data non ha nessun tipo di significato per gli altri, per noi forse ancora significa qualcosa. Quindi dobbiamo unirci tutti quanti come movimento patriottico rivoluzionario, unirci tutti al Veneto Serenissimo Governo e ai suoi componenti e ai suoi ministri per organizzare quello che sarà il Veneto indipendente. Non dobbiamo lasciare buchi di potere, non dobbiamo lasciare scorribande, non possiamo lasciare che ronde impazzite, dato che la Lega le sta costruendo, facciano il buono e cattivo tempo nelle nostre città, facendo i squadroni della morte per andare a fare i vendette personali e regolamenti di conti. Dobbiamo unirci tutti, essere pronti alla caduta dello Stato italiano, che è prossima. Il Veneto non avrà un nuovo 8 settembre, non avrà una nuova Caporetto. Noi le abbiamo subite tutte e due queste catastrofi dello Stato italiano. La Caporetto della Prima Guerra Mondiale e l'8 settembre 1943 le abbiamo subite tutte sulla nostra pelle e sul nostro territorio. Noi come Veneti non dobbiamo permettere che succedano altre tragedie simili. Dobbiamo unirci tutti in maniera consapevole per la libertà della nostra patria, per la libertà della nostra terra e per fare in modo di ricostruire una Veneta Serenissima Repubblica basata sulla libertà e che punti alla democrazia. Perché la democrazia non è una testa o un voto, non è l'elettoralismo. La democrazia è un concetto, come ho detto prima, più ampio, più profondo e che va ricercato giorno per giorno nelle nostre azioni, nella nostra responsabilità. Quindi il crepuscolo degli dèi lo lasciamo all'Italia. Il più netto Garogna dovrà rimanere un'esperienza italiana in cui alcuni veneti si sono sporcati le mani e hanno collaborato con l'occupante italiano. Ricordiamocelo, questo dovrà essere un elemento di ricordo. Ma siamo sicuri noi come Veneto Serenissimo Governo che ci sono tantissime, milioni di persone di buona volontà in Veneto che sono disposte a scrollarsi di dosso il peso dell'Italia, di scrollarsi di dosso il cancro italiano per guardare verso il futuro, un futuro di libertà, e verso l'alba della nostra indipendenza. Vi saluto tutti qui su Radio Nazionale Veneta, vi auguro una buona serata. E se volete collaborare con noi, scriveteci via mail all'indirizzo radio@radionazionaleveneta.org o se no contattateci attraverso il sito www.serenissimogoverno.org. Buona sera a tutti.